Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Simone Soranna di I Wonder Pictures per presentare il film Rheingold di Fatih Akin al cinema da giovedì 27 luglio 2023. Ben trovato.
Ciao Federico, grazie come sempre per l'invito e un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando.
Che racconto ci ha fatto Fatih?
È un film veramente interessante perché si tratta di un film biografico tendenzialmente. Andiamo a raccontare la storia vera di un ex criminale che alla metà degli anni Ottanta vive un'avventura abbastanza importante, un'avventura che ancora oggi, penso un po', viene ricordata in Germania come una delle rapine più eclatanti per l'appunto di quella nazione. E poi poco alla volta dovrà scontare chiaramente la sua pena e inizierà ad appassionarsi invece alla musica, diventando uno dei rapper più famosi all'interno appunto del mercato discografico tedesco. Quindi da una parte abbiamo effettivamente un passato pieno di ombre, dall'altra invece abbiamo un presente strabiliante all'interno del mercato musicale, in cui questo personaggio è riuscito effettivamente ad intercettare il gusto e il plauso del grande pubblico. Mi sembrano già delle coordinate abbastanza inusuali, effettivamente è una storia davvero incredibile, ma nel senso letterale del termine, eppure si tratta di un racconto vero.
Aggiungiamo che è figlio di musicisti classici, un compositore e una musicista, ed è un profugo di guerra.
Assolutamente, lui si chiama Givar nel suo nome di battesimo, mentre il suo nome d'arte sarà Fatar. E come dici tu, la musica diventa importantissima all'interno di Rheingold dall'inizio alla fine, perché noi seguiamo chiaramente la sua storia fin da quando lui è bambino ed effettivamente la musica farà parte della sua famiglia. Lo si vede molto bene all'interno del film, e infatti Akin ha voluto insistere su questo aspetto proprio perché la cosa che più lo ha affascinato di questo personaggio e di questa storia è stato un po' lo simbolo binomio veramente inusuale tra la violenza, che tra l'altro è anche un po' una caratteristica del cinema di questo regista, e invece la musica, per cui una persona che riesce ad abbracciare entrambe queste sfere e che le fa dialogare in maniera veramente assurda. Per cui, come dici giustamente tu, si parla tanto di musica dal momento in cui il personaggio ne è invaso, passami il termine, a cominciare dalla sua infanzia e poi perché diventerà per l'appunto un cantante di spicco, però ecco, si parla anche di una musica che deve fare i conti con delle problematiche sociali e con una realtà molto molto violenta.
È un film potente dal punto di vista tecnico, come struttura e come realizzazione. Cosa sai di questo progetto di Akin?
Ti posso raccontare che ho avuto il piacere di intervistare il regista e lui mi ha detto proprio che ha cercato di lavorare provando in qualche maniera ad amalgamare più generi cinematografici differenti. Questa idea di uno spettacolo filmico, di uno spettacolo che potesse abbracciare il grande pubblico senza etichettarsi all'interno di un genere, un canone di riferimento, ma provare a mescolare più spunti, più intuizioni, lo affascinava moltissimo. E in effetti ci sono da una parte, chiaramente, diciamo così, i canoni e i modelli di riferimento per quanto riguarda il cinema biografico. Dall'altra, per quanto riguarda il cinema un po' più gangster, thriller, passami il termine. Dall'altra parte ancora il cinema musical, perché di fatto stiamo all'interno anche di quella componente. E quindi diciamo che tutte queste intuizioni, il regista ha provato a metterle insieme e a racchiudere all'interno di un unico discorso, un unico flusso, e di conseguenza ne deriva un film veramente molto stratificato, molto ambizioso e anche molto complesso da un punto di vista formale, ma per questo affetto stimolante.
Si tratta anche di un film multietnico da questo punto di vista, perché si muove tra paesi, tra culture e tra popolazioni.
Sì, questa è un po' la caratteristica di Fatih Akin, un regista che da sempre indaga un pochettino questo tema, anche perché probabilmente lui stesso in prima persona ha vissuto questa sorta di melting pot, chiamiamolo così, senso che lui è un regista tedesco, soprattutto, ma con delle profondissime origini turche, di conseguenza ecco che subito il piacere di provare a far interagire culture, usi, filosofie differenti fa parte prima di tutto della sua stessa esistenza e poi chiaramente anche del suo cinema. Quindi Reynolds in questo senso si inserisce perfettamente all'interno di una filmografia come quella di Fatih Akin, che in passato attraverso La sposa turca oppure film come Soul Kitchen ha cercato, no, di raccontare effettivamente l'unione tra più pensieri e tra più filosofie, tra più culture, tra più società. Di conseguenza ecco che questo è una forma di così filo rosso che possiamo ritrovare in questo film, ma anche in quelli precedenti filmati dello stesso regista.
Tra l'altro è curioso il fatto che lui abbia origini turche e il suo protagonista è curdo.
Esattamente, sì, questa è una delle cose che lo affascinava maggiormente. Pensa che lui ha comunque scoperto questa storia attraverso un paio di amici in comune, che aveva per l'appunto in comune insieme al cantante, e poi in realtà si è anche un po' documentato, ha letto il libro autobiografico che racconta la storia che lui poi ha trasposto per il grande schermo, e solamente in un secondo momento è riuscito a entrare in contatto con Satar, quindi con il vero personaggio del suo film, e poi da lì sono rimasti in contatto per una collaborazione costante. Satar ha consigliato al regista tantissime volte, tantissimi mesi, con una sorta di dialogo sempre aperto, anche se poi per quanto riguarda la presenza sul set, durante i giorni di ripresa di produzione è stata relegata al minimo indispensabile, perché Patriarchi non voleva che il personaggio vero e proprio in qualche maniera invadesse un po' troppo quella che sarebbe comunque stata una finzione scenica, una finzione cinematografica. E mi raccontava che l'esperimento era ampiamente riuscito perché al termine della lavorazione lui ha fatto vedere il film, chiaramente, al vero Satar, e lui si è commosso. E quindi in questo senso Fatih Akin si è sentito molto soddisfatto, perché significava che tutto sommato aveva centrato l'obiettivo.
Che infortuni ha avuto a livello internazionale fino a questo momento?
Il film ha girato parecchio, soprattutto nei festival europei, però ha avuto in qualche maniera un po' il suo battesimo al Festival del Cinema di Roma lo scorso ottobre. Il Festival del Cinema di Roma è un festival che in qualche maniera raccoglie, da un punto di vista di anteprima nazionale, quindi italiana, quelli che sono i film un po' più attesi, un po' più riusciti, quelli dei grandi registi e delle grandi registe che più attendiamo nella prossima stagione. Quindi il percorso vero e proprio del film è un po' partito da casa nostra, diciamo così, per cui ci fa ancora più piacere portarlo adesso negli schermi italiani, in modo che il pubblico possa effettivamente guardare questa pellicola, anche qualora non fossero stati al Festival di Roma lo scorso ottobre.
Che uscita sarà? In quante sale?
Il film esce in tutta Italia, dal 27 luglio per l'appunto, e sul sito di A Wonder Picture ci sono tutti quanti i dettagli per quanto riguarda le sale, le città in cui è possibile reperire.
Il film Reynolds di Fatih Akin al cinema da giovedì 27 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento a Simone Soranna di A Wonder Pictures. A presto!
Grazie a te, Federico, alla prossima, grazie ancora.
Con Simonetta Grechi, curatrice della 22esima edizione del Clorofilla Film Festival, a Festambiente a Enaoli Rispescia dal 2 al 6 agosto 2023, ben trovata!
Grazie, ben trovati a te e a chi ci ascolta.
Raccontiamo cos'è questo festival che comincia ad avere una lunga storia.
Eh sì, davvero, 22 anni e non sentirli soprattutto. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio per quanto riguarda le tematiche a noi care, quindi tematiche ambientali e sociali, e anche quest'anno cercheremo di portare un po' di clorofilla a Rispescia all'interno del Festa Ambiente, che è la manifestazione nazionale di Legambiente. Per quanto riguarda il programma, abbiamo una serie di proiezioni di documentari scelti anche in collaborazione con diversi festival con cui abbiamo ormai una partnership da diverso tempo, e poi al tramonto invece abbiamo delle presentazioni di libri o teatro in attesa delle proiezioni.
Quanti sono i titoli in programma quest'anno e saranno accompagnati da autori e autrici?
Sì, come ogni anno ci saranno gli autori, saranno in questa parte di Festa Ambiente più o meno una decina di lavori, poi ne avremo altri più avanti al Cinema Stella e in altri spazi. posti in giro per l'Italia, per esempio a Caltanissetta avremo delle proiezioni in un centro di educazione ambientale gestito da Legambiente, poi faremo qualcosa con il Porto Cesareo Film Festival e poi anche con il Green Movie Film Fest di Roma, diretto da Marino Ondena. Diciamo siamo un po' un festival work in progress, nel senso che cammin facendo dipana il programma e assume una sua connotazione più precisa. Per adesso abbiamo la parte di festa ambiente e le proiezioni di settembre e poi proseguiremo comunque anche nei mesi di ottobre e novembre per arrivare poi alle premiazioni che molto probabilmente saranno nel mese di dicembre.
Com'è stata la scelta dei titoli quest'anno?
Abbastanza difficile perché sono arrivati molti lavori. Ci siamo mantenuti sui 20 titoli più o meno per il concorso e poi abbiamo pensato anche ad alcune iniziative collaterali da fare a Grosseto, al Cinemastella, con cui si sta consolidando una collaborazione ventennale, cioè da quando il Cinemastella è nato, e proseguiremo in questa forte collaborazione con questa che è l'unica monosala della nostra città di Grosseto.
Un festival che non è solo di cinema, come dicevi all'inizio, ma è anche libri e teatro.
Sì, infatti iniziamo il 2 agosto al tramonto nel nostro Uliveto con il libro che hai curato tu, Nodi al pettine di Marcello Blasi, che sarà presentato con altri due autori amici del festival, Alessandro Angeli e Francesco Serino. E tutto sarà coordinato da un altro amico, quindi la prima giornata della festa. Mi piace questa idea di iniziare con quattro persone a cui teniamo in modo particolare. La persona che poi coordinerà questo incontro è Andrea Gozzi, che tu conosci bene perché l'hai presentato anche in passato, che è un musicista. Poi proseguiremo con Claudio Morici, con il suo spettacolo Fenomenologia dei rapporti di coppia considerati nel periodo storico degli ultimi 10 minuti in Italia. Già il titolo è tutto un programma. Poi avremo Francesco Ziccardi con un monologo breve dal titolo Lieto fine, la presentazione del libro Il Trono di Franco Bernini, che è un noto sceneggiatore, ha lavorato con Massimo Curati, Ricchetti e tanti altri registi. Poi abbiamo Francesco Montanari con Cristo di Periferia e l'ultima giornata avremo Valerio Aprea con un ricordo di Mattia Torre e letture dal libro postumo A questo poi ci pensiamo, sempre appunto di Mattia Torre.
Diamo tutti i riferimenti web per il programma?
www.festambiente.it nella sezione di clorofilla e sul sito ovviamente della festa potete trovare anche tutti gli altri appuntamenti. Tra l'altro quest'anno anche sul palco centrale ci sarà un richiamo al cinema perché il 3 agosto ci sarà Edoardo Leo con uno spettacolo che ha pensato appositamente per la festa e poi tanti altri spettacoli come la Banda Bardò, Roberto Vecchioni, Bobo Rondelli e altri.
Aggiungiamo che il disegno della locandina del Clorofilla Film Festival è opera di un'artista cara al festival.
Sì, sì, bravo, hai fatto bene a dire questa cosa perché è Chiara di Livona, che è un'illustratrice di libri molto brava, che ha collaborato con noi per tanti anni e continua ancora oggi a fare l'immagine del Clorofilla, a cui siamo particolarmente legati, e che è dedicata anche quest'anno a Luigi Ambrosio, che è un nostro amico storico del festival.
22esima edizione del Clorofilla Film Festival a Festambiente ad Enaoli Rispescia dal 2 al 6 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento alla curatrice Simonetta Grechi. Ci vediamo lì.
Grazie, ci vediamo tra poco.
Con Filippo Soldi, consulente della 21esima edizione del Guerra e Pace Film Fest a Nettuno, Forte San Gallo, dal 24 al 30 luglio 2023, ben trovato.
Grazie, ben ritrovato a te.
Raccontiamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Guerra e Pace Film Fest è un festival che si tiene ogni anno ed è dedicato al tema della guerra. Nettuno è il territorio dove ci fu lo sbarco degli alleati e quindi sulla base di questa memoria si è pensato 21 anni fa di dedicare questo festival al cinema che tratta del tema della guerra. Ovviamente nei vari anni il tema è stato declinato in vari modi, ad esempio ci sono stati anni in cui la guerra è stata intesa in modo forse più metaforico, neanche la guerra dei diritti. Quest'anno, vista la situazione, la direttrice artistica Stefania Bianchi ha pensato di scegliere come tema quello delle guerre del mondo, vale a dire quelle guerre che sono ancora in corso o sono finite da poco, anche se magari non sono stati sempre al centro della nostra attenzione. E quindi il programma, diciamo, varia sulle varie guerre che si sono svolte in questi ultimi anni e che si stanno ancora svolgendo. Così abbiamo ad esempio il film Donbass, già il titolo ci fa capire chiaramente, un altro film, Darfur, dedicato a quello che è, possiamo definire, il genocidio che è avvenuto in Darfur pochi anni fa. Altro film, Red Snake, ci parla invece delle donne yazidi che si sono trovate a combattere il califfato dell'ISIS. E poi in particolare voglio citare quello che aprirà il festival lunedì 24 luglio, che è un documentario in prima linea di Matteo Balsamo e Francesco Del Grosso. È un documentario che parla di guerra in maniera quasi un po' indiretta, nel senso che parla di quei fotoreporter che vanno a documentare le guerre per raccontarcele. Quindi la guerra che coinvolge anche i mass media. La conclusione sarà invece con Last Fighter. Questo è un film italiano che racconta la guerra in maniera indiretta, nel senso che i protagonisti agiscono spinti dalla situazione che vivono i bambini siriani in seguito alla situazione particolare che c'è in Siria. L'altra caratteristica fondamentale del festival è quella di avere in vari aspetti. Io vi ho citato adesso i lungometraggi che verranno fatti ogni sera poco dopo le 21, ma prima dei lungometraggi verranno proiettati dei cortometraggi, quindi tendenzialmente in produzioni più semplici, produzioni magari anche realizzate da persone che appartengono alle nuove generazioni, però sempre legati al tema bellico, quindi come la guerra viene vista dai ragazzi, qualche volta anche proprio ragazzi, c'è un cortometraggio che è stato realizzato da una scuola. Negli ultimi 4 giorni della settimana, poi, vale a dire giovedì, venerdì fino a domenica, prima dei cortometraggi verranno presentati dei libri, ancora libri legati alla guerra, libri che possono essere scritti da giornalisti che magari si sono trovati a vivere situazioni di guerra, ma anche romanzi. Ad esempio presenteremo Sottoterra, cronache dei mille bunker della guerra ucraina di Luciana Coluccello. Presenteremo Il mondo dopo il Covid di Ferdinando Sanfrecchio Monteforte e Laura Quadarella, ma ancora La guerra nascosta di Massimo De Angelis e quello che è un vero e proprio romanzo di Alessio Cremonini. Alessio Cremonini non è solo scrittore, anzi lo conosciamo come regista, ed è un romanzo in cui, diciamo, i ricordi di famiglia rimandano ad una situazione di guerra.
Nel complesso quanti sono i titoli proposti?
I film partono da lunedì a domenica, quindi sono 7, poi ci sono altrettanti cortometraggi. Nella serata di domenica, tra il cortometraggio e il film, verrà proiettato un mediometraggio di Alessandro Sena, che è un regista teatrale e che fa questa riflessione su Macbeth, quindi la guerra filtrata da un evento letterario, teatrale anzi, che va a indagare forse in quelle che sono le origini delle guerre. Per cui in tutto ci sono 7 lunghi, un medio e 7 corti e 4 libri. È un programma che è stato proprio concepito come un percorso da compiere per vedere proprio i vari aspetti di un tema così complesso. Quando è nato questo festival noi non avevamo una guerra così incombente, così vicina. Adesso certo ha acquisito un peso diverso. Il festival comunque negli anni che è fatto conoscere con il nostro pubblico, possiamo dire che è un pubblico affezionato e che credo che abbia apprezzato negli anni proprio il fatto che gli sia stato sempre proposto un percorso con una forte scelta tematica.
Abbiamo tutti i riferimenti web per il programma?
C'è il sito guerrepacefilmfest.it e c'è la pagina Facebook dove si può trovare tutto il programma con gli orari, Ma essenzialmente la cosa è molto semplice, nel senso che l'inizio, la serata di apertura è lunedì 24 luglio, la serata di chiusura invece è domenica 30. Il programma si svolge dalle 21, il film inizia poco dopo, c'è prima la presentazione del corto e poi del film. Quando da giovedì si presenteranno anche i libri, le serate inizieranno un po' prima, alle 20:30, perché in quella mezz'ora si presentano i libri. Il tutto si svolge al Forte San Gallo di Nettuno, che tra l'altro è una location bellissima, e che anche noi si lega alla guerra, perché il Forte San Gallo è stato costruito proprio per motivi difensivi.
21esima edizione del Guerre e Pace Film Fest a Nettuno Forte San Gallo dal 24 al 30 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento al consulente Filippo Soldi. A presto!
Grazie, a presto! Ciao, grazie.
Con Rosalba Colla, direttrice artistica della nona edizione di Animafix, Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, a Bagheria, Villa Cattolica e Museo Renato Guttuso dal 25 al 30 luglio 2023. Ben trovata!
Ciao Federico, ciao a tutti!
Descriviamolo per chi non lo conoscesse, cos'è?
Animafix è un festival di cinema d'animazione artistico, quindi promuove film, tra virgolette, d'artista, perché effettivamente sono veri e propri frutti della creatività contemporanea. Da quest'anno ha una nuova denominazione, Animafix Nuovi Linguaggi Contemporanei Film Festival, con un programma ricchissimo di iniziative, dalle arti visive, proiezioni, mostre, video installazioni e talk formativi, anche un programma notevole, quest'anno molto, molto articolato per il pubblico dei più piccoli, quindi dai 2 anni ai 13 anni, insomma.
Quante sono le opere presentate quest'anno?
Abbiamo un programma competitivo e un programma fuori concorso. In competizione sono 64 i cortometraggi, sono suddivisi in diverse sezioni, dalla categoria internazionale alla categoria pittura animata, che è un po' un unicum che caratterizza il nostro festival, ovvero film realizzati con la tecnica pittorica, un po' con l'approccio delle avanguardie storiche. E poi c'è la categoria Animidoc, che è quella dei documentari animati e anche nuove formule ibride tra cinema dal vero e appunto animazione. C'è anche una categoria nazionale, quindi film dedicati non solo ai grandi maestri del cinema d'animazione, ma anche alle cinematografie emergenti. Per la categoria italiana sarà decretato il premio Gian Alberto Bendassi, intitolato appunto al massimo storico che è scomparso poco tempo fa, e mentre per la categoria di pittura animata il premio è intitolato a Renato Guttuso, infatti il Museo Guttuso è proprio la sede che ospita il festival. Villa Cattolica e il Museo Guttuso sono la location storica di Animafix a Bagheria.
Com'è stata la scelta dei titoli?
È un processo, devo dire, anche lungo e abbastanza complesso, perché sono arrivati 2500 cortometraggi da tutto il mondo e devo dire opere veramente straordinarie provenienti anche dal Festival di Cannes, Annecy, Zagreb e molte altre ancora. Quindi sono opere di altissima qualità, di altissima fattura. E come dicevo prima, noi lavoriamo molto di scouting insieme al co-direttore artistico che è Andrea Martignoni, e quindi siamo arrivati ad una selezione proprio sulla base, ecco, non solo della qualità, ma soprattutto che rispetti in qualche modo la linea editoriale che noi seguiamo e che è quella più artigianale, forse meno computerizzata, ecco, meno digitale forse, più legata al mondo delle arti visive che al cartone animato. Quindi questo è il nostro criterio di selezione. Il nostro catalogo conta, come dicevo, 64 titoli con 33 anteprime nazionali e internazionali. E devo dire che di significativa importanza sono anche i programmi speciali e le retrospettive. Ospite speciale quest'anno è Félix-Louis Laperrière, che è un regista canadese a cui dedichiamo una retrospettiva speciale dei suoi cortometraggi, ma soprattutto inauguriamo con il suo lungometraggio Archipel, anticipato proprio da un incontro con l'autore. E poi un altro ospite è il colombiano Damian Alticire, a cui sarà dedicata invece più una mostra e una video installazione. Altifiere utilizza proprio il cinema d'animazione in sintonia con quello che noi facciamo proprio come medium ed espressione artistica, ed è il motivo per cui quasi sempre gli artisti e quindi i nostri ospiti sono, prima ancora che cineasti e quindi registi, veri e propri artisti. Fa parte anche del programma Fuori Concorso una interessante iniziativa che è Storie di Umorismo e Massacro in collaborazione con Animax, che è un festival di cinema appunto d'animazione internazionale spagnolo, e in collaborazione il supporto dell'Istituto Cervantes di Palermo, con dei film appunto con focus sull'animazione spagnola e latinoamericana. Un altro focus sarà sui film dell'Est Europa, quindi in collaborazione con i più importanti festival europei, appunto Animafest Zagreb, Student Anima, Stop Street, Anifilm, quindi dalla Repubblica Ceca alla Polonia, alla Croazia, Slovenia, insomma proviamo a rendere più internazionale possibile la nostra programmazione, quindi con film sempre in lingua originale e sottotitolati in italiano.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, quest'anno è stata proprio fatta una richiesta molto sentita, ecco, di presentare i propri film, quindi saranno numerosi gli artisti, tra cui Carla Melo Gampert, che è una regista colombiana che ha da poco presentato proprio nel 2023 il proprio film La Terra a Cannes, e molti altri dall'Estonia, dal Belgio, Germania, Francia, insomma. Sono veramente tantissimi gli ospiti che verranno a presentare nell'ambito del nostro festival il proprio lavoro. E questo era uno degli obiettivi principali del nostro festival. Abbiamo pensato, ecco, che uno spazio importante lo volevamo dedicare proprio ai film in concorso e soprattutto a questa tipologia, ecco, di film, che, come dicevo prima, sono vera e propria creatività contemporanea. Come diceva Guglielmo del Toro, l'animazione non è un genere, ma è una forma d'arte preziosa, quindi non va confusa come un genere solo ed esclusivamente per bambini. Questo infatti è Animafest. Ciò nonostante, l'animazione è davvero trasversale, copre un target molto ampio, ed è il motivo per cui comunque non facciamo mancare anche attività e iniziative a bambini e famiglie. E quest'anno, grazie alla collaborazione con numerosi attori locali, siamo riusciti proprio ad organizzare una programmazione praticamente parallela con numerosi workshop, una sala immersiva con animazione di Nadia Manco e insomma diverse attività dove è possibile iscriversi. Allo stesso modo partecipare ad Animafest è possibile iscrivendosi praticamente sulla piattaforma Eventbrite, che comunque è ingresso gratuito e prenotazione del proprio posto.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Il nostro sito ufficiale è www.animafest, scritto con il ph.com, e sulla nostra pagina Facebook, dove abbiamo creato appunto anche un evento e dove è possibile già conoscere dettagliatamente il programma giornaliero, e quindi anche su Instagram. Ci tengo a precisare che un festival non sarebbe possibile se non grazie al supporto, ecco, di chi effettivamente sostiene, ecco, la cultura, e quindi in questo caso specifico il festival è realizzato grazie al sostegno, al contributo, insomma al patrocinio della Regione Siciliana, della Sicilia Film Commission, della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero e del Comune di Bagheria, con il supporto peraltro di numerosi istituti di cultura e ambasciate, tra queste il CALC, che è il Consiglio delle Arti e delle Lettere del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni del Quebec, della Delegazione del Quebec a Roma, dell'Istituto Cervantes di Palermo e dell'Istituto Polacco di Roma, con la collaborazione anche dell'Istituto Francese di Palermo. E poi le numerose collaborazioni rendono il programma veramente molto più ricco e pieno di attività e di iniziative. C'è anche una mostra in collaborazione con la Galleria Drago Arte Contemporanea, FRENS, di uno dei massimi esponenti in questo momento dei pittori contemporanei, che è Mark William Zandi, un artista italo-americano, che ha realizzato questa mostra, FRENS, che comprende 100 dipinti realizzati in esclusiva per il nostro festival. Ci sarà anche un cineconcerto a cura di Valerio Mirone e Sergio Stefani, Monogatari, che chiuderà il festival domenica 30, luglio, dopo le premiazioni, ed è un cineconcerto e quindi una esclusiva sonorizzazione di film d'animazione giapponesi dei primi del Novecento.
Nona edizione di Animafix, nuovi linguaggi contemporanei film festival a Bagheria, Villa Cattolica e il Museo Renato Guttuso dal 25 al 30 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Rosalba Colla. A presto!
Grazie!
Con Antonella Santarelli, presidente della sesta edizione del Saturnia Film Festival dal 26 al 30 luglio 2023, ben trovata.
Grazie, buonasera.
Come lo presenteresti a chi non lo conosce?
Come un festival itinerante che fa stazione nei borghi più belli della Maremma Toscana.
Come nasce tutto?
È un'idea che nasce dalla passione comune che abbiamo io e Alessandro Grandi, socio direttore artistico del festival, per il cinema. Noi curavamo degli eventi per altri festival, siamo incontrati così e quando è finita questa collaborazione abbiamo pensato che sarebbe stato bello creare un festival nostro. E in Maremma, dove abito io, Saturnia, Manciano, non esisteva una realtà di cinema del genere, anzi ultimamente è chiuso anche il cinema, e allora abbiamo pensato di affrontare questa avventura che sta andando abbastanza bene. Siamo giunti alla sesta edizione e ancora andiamo.
Quali sono le caratteristiche oltre ad essere itinerante?
Dall'anno scorso, oltre al formato storico dei cortometraggi, perché il Saturnia Festival è nato come un festival di cortometraggi, abbiamo aggiunto anche tre opere prime italiane, scelte tra le opere prime e le opere seconde che si sono distinte nell'ultimo anno di produzione. Ed è stata una scelta molto importante perché ci permette di arrivare a dei personaggi e anche a un pubblico più interessato al cinema che non solo quello di nicchia dei cortometraggi. Questa è la novità fondamentale.
Come si articolerà nei vari luoghi e nelle varie giornate?
Partiamo con un evento collaterale che è una mostra collettiva di artisti che hanno anche eseguito delle opere, dei video di art short, perché dall'anno scorso abbiamo inaugurato anche questa sezione di film di arte sperimentale. Partiamo quindi dalla Cortezza Orsini di Ciorano il 25 di luglio con l'inaugurazione di questa collettiva, per aprire poi la manifestazione vera e propria di cinema il 26 di luglio a Manciano, in Piazza Maserta, dove ci sarà un omaggio come facciamo tutti gli anni, l'anno scorso a Ugo Tognazzi, quest'anno è il turno di Franco Zeffirelli nel centenario della sua nascita. E proietteremo anche, oltre al documentario Anselma dell'Odio, Zeffirelli e Conformista Ribelle, anche tre corti fuori concorso denominati in una sezione nata quest'anno Focus Italia. Poi il 27 saremo in un comune diverso che è Rocchette di Fazio, a Sempreniano, dove avremo ancora tre film in concorso e un lungometraggio L'uomo sulla strada di Gianluca Magnasciutti. Il 28 luglio siamo in piazza Vittorio Veneto a Saturnia con sempre i soliti tre cortometraggi in concorso più un'opera prima di Marta Savina, Prima donna. E il 29 luglio siamo a Montemerano in piazza del Castello con i soliti tre cortometraggi in concorso e il film Opera prima di Niccolò Falsetti, Margini, girato e ambientato a Grosseto, in città di Grosseto. E il 30 a concludersi, come tutte le edizioni, la premiazione nel Parco Piscine Termini di Saturnia, dove avremo ospiti d'onore Greta Scarano e Daniele Lucchetti, e presenteranno le serate Bianca Nappi e il nostro storico presentatore Matteo Nicoletta. Abbiamo anche l'esperienza VR curata da Alessandro Parrello, un'esperienza che è di 7 minuti e vedremo il film Seven Miracle di Rodrigo Cerqueira.
Com'è stata anche la scelta dei luoghi in relazione al fatto che è un festival del territorio?
È abbastanza semplice perché intanto facciamo a rotazione, così nessun paese rimane fuori dal circuito. Quindi un anno a Montemerano, a Pitigliano, a Ciorano, quindi ogni anno ruotiamo un po' perché tutte le piazze più belle vengano valorizzate e conosciute. Poi ce ne sono alcune che sono proprio più architettonicamente portate per questo genere di spettacolo, tipo Piazza del Castello a Montemerano, è veramente un cinema all'aperto, assolutamente, come aspettativa, eccetera. E abbiamo anche una collaborazione importante, fin dalla prima edizione, con il Clorofilla Film Festival, Quest'anno insieme alla direttrice Simonetta Grechi abbiamo scelto un corto da proiettare insieme, Saturno Film Festival e Clorofilla, e lo presenteremo, se non erro, il 6 di agosto durante il Clorofilla. È un thriller molto, molto attuale, purtroppo.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sul nostro sito www.saturniafilmfestival.it. Poi quest'anno abbiamo fatto anche una scelta di sostenibilità ambientale e quindi potete scaricare i nostri programmi e cataloghi da lì.
Sesta edizione del Saturnia Film Festival dal 26 al 30 luglio 2023. Un saluto e un ringraziamento alla presidente Antonella Santarelli. A presto!
Grazie Federico, a presto!
Con Sergio di Cinema Forte per presentare l'Arena a 100 Celle City Movies al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino a Roma il martedì e il giovedì dal 13 luglio al 1 agosto 2023. Ben trovato.
Ciao a tutte, ciao a tutti.
Raccontiamo un po' di questa arena.
Anche quest'anno siamo molto contenti di proporre 100 Celle City Movies, che è una doppia arena in realtà estiva a 100 Celle fra il Parco delle Palme di fronte al Forte e dentro il Forte. Quindi siamo tutte molto stanche, quest'anno molto intenso, e nonostante ciò il Forte si è preso in carico di gestire queste due arene, con la partecipazione ovviamente degli spettatori e delle spettatrici, che immagino che saranno sensibilissimi allo spirito e ai concetti legati all'autogestione, che quindi ci aiuteranno a fare questa bellissima rassegna, non creandoci complicazioni in corso. Quindi ecco, questo è un modo un po', diciamo, preso largo per spingere tutti quanti e tutte quante ad aiutare, non solo noi ma qualunque realtà di movimento e centro sociale che organizza cose, ecco, nello spirito dell'autogestione. Quindi siamo riusciti a mettere insieme questa rassegna. Le proposte dell'ultimo anno e mezzo al cinema ce n'erano, e la selezione che abbiamo tirato fuori è quella che abbiamo ritenuto che ci piacesse di più. Saranno 6 giornate, quindi dal giovedì 13 luglio alla parte di 1 agosto, per appunto 2 arene in contemporanea, quindi 12 film. Ci saranno filmoni del cinema super popolare che a noi comunque piace proporre, ci saranno anche delle presentazioni, quest'anno soltanto 2, di cui terrei in particolar modo a parlarvi, che sono 13 luglio fuori nell'Arena Grande presentiamo il secondo episodio di Black Panther Wakanda Forever, e dentro ci sarà la presentazione del documentario sull'esperienza di XM24 a Bologna, finita tragicamente nel 2019. Dico tragicamente perché è un'esperienza con cui il Forte aveva fatto particolari legami, ma era comunque un'esperienza di autogestione, occupazione splendida e favolosa, e Letizia Donolini, Nicola Donadio e Silvia Polo Monari hanno realizzato questo documentario. È un documentario che è stato realizzato a più mani, non soltanto dai nomi di queste tre registe che vi ho nominato. È un film che mette insieme vari formati, al titolo è Come una foresta in città, è distribuito da Distribuzione al Basso, che noi insomma come Forte dal nostro piccolo ringraziamo tantissimo per il lavoro tenace di distribuzione cinema indipendente e anche militante che fanno. E niente, un film corale dove sia in termini di messa insieme, assemblaggio che di registrazione, per cui un film con tanti formati video, tanti materiali di repertorio, è stato girato a più mani in più momenti, e insomma diciamo che questo documentario Come una foresta in città, che ci restituisce lo spirito e l'esperienza XM24, insomma siamo contentissimi di presentarlo. È uscito il 3 luglio, quindi insomma una super 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 prima. Poi i giorni successivi appunto ci sarà l'ultimo di Cronenberg, l'ultimo di Guadagnino, ci sarà l'ultimo dei fratelli Dardenne, il film di Ostrund Triangle of Sadness, l'ultimo di Abruzzese Disco Boy, insomma cinema anche grosso, diciamo, non necessariamente indipendente, però diciamo che toccano temi e anche diciamo il modo in cui presentano un cinema a noi ci piace moltissimo. E per quanto riguarda le arene interna, appunto ci sarà film sulla questione israelo-palestinese, quanto è sempre complicato in vivere in quella terra attraverso il film di Naifè 200 metri, e giovedì 20 luglio ci sarà l'altra presentazione, Erasmus a Gaza, di Chiara Besani e Matteo Del Bo, e questo è un film che a noi di nuovo sta particolarmente a cuore, in quanto racconta sì di Gaza e racconta dell'esperienza degli scambi culturali Italia-Gaza, che sono promossi ormai dal 2011, dalla perdita di Vittorio Arrigoni, e con la fondazione del Centro DIC, grazie a Mary Calvelli, grazie a Sami, grazie a tutti quelli e tutte quelle che hanno sostenuto il Centro Culturale Vic in questi più di 10 anni di attivismo. E Erasmus Agassi è un film che super dignitosamente restituisce un aspetto delle attività del Centro Vic, che è stata quella di organizzare gli scambi interuniversitari tra l'Università di Gaza e l'Università di Siena in questo caso, e quindi attraverso una parte per il tutto di quello che fa il grandissimo lavoro del Centro Vic abbiamo modo di toccare con mano, di entrare un po' più dentro le questioni della Striscia di Gaza, fuori dai grandi clamori della comunicazione di massa, e restituire quello che è appunto anche il grossissimo lavoro del Centro Vic, che col Gaza Freestyle Festival, con tutte appunto le operazioni di Erasmus, con l'apertura di tutta l'area a nord al confine con Israele, con la costruzione del grandissimo skate park, della tenda circo e l'avviamento in questo momento sempre all'interno del Gaza Freestyle Festival della Casa Internazionale delle Donne, insomma, porta avanti un lavoro che è riduttivo definire straordinario. Quindi speriamo di avere Mary Calvelli con noi alla presentazione, avremo sicuramente Letizia e Silvia, che sono due delle registe, poi sempre in arena esterna a concludere le giornate proietteremo Atena, un po' un tributo controverso, ma a noi ci piace anche il cinema controverso, che ci porta anche a discutere, a metterci in discussione, e Atena di Gavras, diciamo che è un nostro tributo a Nael e a tutte le uccise, tutti gli uccisi nelle balie di Francia e di tutti gli esclusi del mondo, insomma. Quindi diciamo che, visto quello che è recentemente occorso a Parigi, a Nanterre, in tutta la Francia, ce la siamo sentita proiettare questo film che, ripeto, è un prodotto Netflix, è una super exploitation, ma vabbè, ha quei primi 40 minuti magistrali di un piano sequenza che non sto troppo a raccontarvi, però insomma diciamo che è un ottimo modo per, anche nel momento del divertimento, confrontarci con certi temi. Poi ci sarà un tributo al maestro Maselli, che ci ha lasciato purtroppo, e proietteremo Le Ombre Rosse, che è uno delle sue ultime fatiche cinematografiche, super stimolanti dal punto di vista della riflessione di cosa il cinema può apportare sul piano delle lotte. E poi in chiusura l'ultimo documentario della premiata Laura Poitras, Tutta la bellezza e il dolore.
Ci dai tutti i riferimenti web per il programma?
Trovate tutto quanto su www.portetrestino.net e sul canale Facebook Eventi CSOA Porte Prestino e Cinema Forte, che in realtà, come diciamo, chiocciola di Facebook è Forte Cinema. Siamo inconfondibili perché tra i vari Forte Cinema siamo l'unico autogestito, quindi non potete sbagliarvi, facciamo riferimento insomma al CSOA Porte Prestino.
Arena Centocelle City Movies a Roma, centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino, il martedì e il giovedì dal 13 luglio al 1 agosto 2023. Un saluto e un ringraziamento a Sergio di Cinema Forte. A presto!
Grazie alla radio, grazie a tutte e a tutti.
Con l'autrice, attrice, regista Rosanna D'Andrea per presentare la campagna di crowdfunding per due brevi suoi film. Ben trovata!
Ciao!
Raccontaci di questo progetto.
Il progetto è un documentario di un quarto d'ora e un fashion film di 5 minuti che saranno girati a settembre e presentati a novembre alla seconda edizione del Roma International Film Fashion Festival.
Di cosa si tratta?
È un connubio particolare quello che vede la nascita di questi due film, perché c'è l'alta moda tra il fashion patinato, incarnato dal regista Massimo Ivan Fassetta, che era stato aiuto di quegli spot di Dolce & Gabbana con protagonisti Monica Bellucci e un polpo in bianco e nero, dove il modello poi guardava la Bellucci che era a un funerale e mangiava il polpo. Dall'altra parte c'è invece il mio brand, Piccolo Hook & Handmade, che è specializzato in rivisitazioni steampunk, e questo da tantissimi anni. Perché poi comunque io sono sulla scena underground da parecchio tempo. Nel 2004 mi hanno pubblicato il primo libro, che si intitola Manuale per banchettari, come vendere le mutande per fare il cinema. Di seguito, tanti anni dopo, ho esordito come one woman show, sono diventata autrice e ho girato per 2 anni in tournée con il mio primo spettacolo scritto, e cioè Porno e socialismo reale, Segue dibattito, purtroppo mi ha fermato solo il lockdown. Sono andata avanti ancora un po' con altri spettacoli, ma adesso mi sono rivolta invece a questa esperienza cinematografica più che altro perché avevo semplicemente ripreso a fare i mercatini con l'artigianato, che erano sempre stata una cosa mia. Io parallelamente stavo nel circuito ufficiale del mondo dello spettacolo, perché comunque vengo dal Teatro Stabile di Genova, sono diplomata lì, sono un'attrice prima di teatro poi di cinema, però mi ero inventata questo lavoro di stilista di strada. Ho ripreso a fare i mercatini con la fine delle restrizioni per il Covid. È stato un momento di generale euforia, perché sembrava proprio che l'artigianato fosse ripreso, la gente era felice, comprava, chiacchierava, eccetera. E così sono successe due cose. Allora, i creatori di eventi, perché adesso intanto pubblicizzo un po', non ci sono più mercatini dell'artigianato e basta, c'è sempre qualcos'altro che accompagna queste cose. Quindi due ragazzi con cui lavoravo mi hanno detto: ti facciamo fare delle sfilate, così sarai tu l'attrazione di queste giornate. Ed effettivamente ne ho fatte 4. Sono andate bene perché tutti i partecipanti erano contenti e lì ho reclutato un sacco di modelli, non modelli. C'era anche qualche ragazza, no? Che lo fa di lavoro, ma ad esempio hanno sfilato per me due amici che lavorano nel Teatro Popolare San Basilio, dove sono anch'io. Poi sono incappata nella pubblicità della seconda edizione del Roma International Film Fashion Festival, a cui ero stata invitata l'anno scorso, luglio dell'anno scorso, era la prima volta, mi hanno chiamato, io ho risposto positivamente e subito ho capito, e forse loro non si erano resi conto, che non ero abbastanza importante e soprattutto che facevo un abbigliamento di un certo tipo. Però io sono andata dritta alla meta, al regista sono piaciuta e lui che mi ha proposto: va bene, facciamo un documentario, lo mettiamo in concorso nella sezione documentari, invece per il fashion film facciamo un evento a parte dedicato solo a te, ti intervisteremo, porterai quei modelli. Pensa come sono contenta, che mi porto gli amici di San Basilio, mi porto il protagonista del fashion film, che è un ragazzo che viene dalla Transnistria, è un rifugiato politico, e tutti gli altri che hanno già posato, che poseranno per me. Alcuni vengono dalle occupazioni del coordinamento cittadino lotta per la casa, dove io poi sono stata per 8 anni, adesso ho avuto la casa popolare, ma sono rimasta in contatto con tutti. E quando dico ci sono delle testimonianze di certi modelli quando erano piccoli e già vestivano questo brand Piccolo Hooked and Made, è perché ci sono le foto di quando stavo nella prima occupazione e quelli che adesso sono adulti erano bambini, venivano da me a giocare e poi li fotografavo.
Ci dai tutti i riferimenti web per la campagna di crowdfunding?
Eppela, la campagna di crowdfunding si chiama Eppela. Il titolo è: un documentario, un flash, un film uguale due film. Basta questo.
La campagna di crowdfunding per due film brevi. Un saluto e un ringraziamento all'autrice, attrice e regista Rosanna D'Andrea. A presto!
Grazie.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.